Allora, questo era Edoardo Bennato, con meno male che adesso non c'è Nerone. Prima vi siete ascoltati gli Stormy Six, arrivano gli americani. Allora, salutiamo la musica italiana, segnaliamo un Cisti Autovelox con i vigili in via Mazzarello, proprio di fronte al CIE, no? A parte dietro, da cui generalmente escono per le espulsioni. E, bene, allora andiamo a mettere un altro tappeto musicale, i Pink Floyd, mi suggeriva Marco, possiamo scegliere tra Master of Rock, sempre del 75, Wish You Were Here, cosa preferisci?
Wish You Were Here.
Ok, e allora mettiamo questo tappeto musicale per introdurre gli argomenti che andremo a trattare quest'oggi, che riguardano, ai noi, il mese di maggio del 75, in particolare la morte ad opera della cosiddetta legge reale di Gennaro Costantino, e poi ancora sempre nel maggio per mano fascista Alberto Brasili in quel di Milano. Lo facciamo ancora una volta utilizzando il libro Cuori Rossi a cura di Cristiano Armati.
Persone unite dallo stesso problema e dalla decisione di fare qualcosa di concreto per superarlo. Sono i disoccupati napoletani che il 16 maggio del 1975 entrano alla spicciolata negli uffici dell'anagrafe in Piazza Dante. Non appena scatta l'orario di chiusura, i disoccupati sbarrano il portone e dichiarano l'occupazione dello stabile. Il gruppo è compatto e organizzato. Tutti i piani dell'edificio vengono presidiati per fare in modo di evitare il benché minimo danno non soltanto ai pochi impiegati rimasti nei loro uffici, dopo che la maggior parte dei dipendenti esce regolarmente, ma neppure ai preziosi schedari, ai macchinari, alla cancelleria. L'iniziativa dei disoccupati può essere considerata clamorosa, ma è l'unica risposta che la disperazione detta a chi, privo di un reddito garantito, è costretto giorno dopo giorno ad assistere alla messa in discussione della sua dignità e, in alcuni casi, della sua stessa sopravvivenza. Si tratta comunque di un'iniziativa pacifica, un modo per attirare l'attenzione su un problema che, come se si trattasse delle scartoffie dell'anagrafe, è all'ordine del giorno da troppo tempo, irrisolto e inascoltato. E se non sono bastati 100 anni di Regno d'Italia a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti fondamentali, servono solo una decina di minuti affinché il palazzo dell'anagrafe e i disoccupati che lo occupano vengano immediatamente circondati dalle guardie. Con la fascia tricolore al collo, il questore parla nel megafono per impartire ordini alle truppe. Con i ribelli non si tratta, Rinunciando in partenza a qualunque forma di mediazione, i celerini si predispongono a sfondare il cordone dei manifestanti, caricando con forza i disoccupati assestati sulle scale di Ponte Corvo e davanti all'ingresso secondario di via Soriano.
Contro le armi dei poliziotti, i sassi che lanciano i manifestanti sono poca cosa. La resistenza viene sbaragliata e mentre una parte dei celerini resta fuori dal palazzo per disperdere la folla che si è radunata in piazza, gli altri entrano nell'anagrafe, impegnando con i disoccupati, furiosi corpo a corpo. L'edificio viene controllato e sgombrato stanza per stanza. Con il palazzo dell'anagrafe ormai sgombro, è in piazza Dante che si spostano gli scontri. Uno spazio sufficientemente ampio da consentire agli automezzi della celere di lanciarsi a velocità folle direttamente contro chi protesta. Il panico si diffonde incontrollato, ma è alle 18 che si arriva al disastro. Alcuni disoccupati tratti in arresto sono caricati sulle jeep della polizia avviati verso la questura. Le macchine imboccano via Toledo, poi, all'altezza dello Spirito Santo, la vettura che guida il convoglio sbanda. Difficile appurare i motivi della perdita di controllo. La polizia sostiene che il suo conducente sia stato sbalzato fuori dal veicolo, dando la colpa di ciò che accadde agli stessi manifestanti, quando la seconda jeep, per evitare il tamponamento, vira bruscamente e finendo sul marciapiede travolge i passanti che cercavano di mettersi in salvo. I feriti sono molti, ma un uomo è particolarmente grave. Portato urgentemente all'ospedale Pellegrini, chi fruga nelle sue tasche per cercare un documento di identità e avvisare i familiari, trova solo un biglietto della ferrovia cumana staccato a pianura. È sera. La tensione scema. La piazza si svuota e a distanza di 3 ore dal ricovero, quell'uomo muore. Si tratta di un vigile del fuoco in pensione di 65 anni. A fatica si riuscirà a dargli anche un nome. Gennaro Costantino, napoletano. Abitava a Soccavo, dove lascia la moglie e 6 figli. Era iscritto al Partito Comunista dal 1942.
Sono 3.000 le persone che a Napoli accompagnano Gennaro Costantino, sventolando le bandiere rosse fino al cimitero di Poggio Reale. Altri cortei a Roma, Torino, Milano e Bologna sfilano per manifestare la propria solidarietà ai disoccupati napoletani, ma anche per evitare che la responsabilità della morte di Costantino vengano rigettate addosso a chi ha tentato l'occupazione dell'anagrafe o che, ignorando la disinvoltura con cui è stata caricata la folla, si finisca con l'archiviare quello che è successo utilizzando espressioni tipo grave incidente o tragica circostanza. Secondo chi scende in piazza dopo la morte di Costantino, i fatti di via Toledo non nascono per caso, ma sono frutto dell'attitudine repressiva della polizia, sempre più spesso utilizzata contro i cittadini e non, come sarebbe auspicabile in uno Stato democratico, in difesa delle loro garanzie costituzionali. A meno di un mese dalla sanguinosa repressione scatenata contro i cortei dell'Aprile Rosso, la morte di Costantino rilancia la vibrante polemica con cui il movimento contesta una proposta di legge che proprio in quei giorni attende di essere discussa e votata dal Parlamento. Elaborato dal ministro dell'interno, Oronzo Reale, il testo in questione arriva a eliminare ogni forma di controllo sulle violenze della polizia, facendo in modo che l'uso delle armi sia una materia da lasciare alla completa discrezione delle forze dell'ordine e in ogni caso soggetto a una normativa, non a caso detta speciale, in grado di garantire a chi uccide indossando la divisa la più completa immunità. Accanto a una vera e propria licenza di uccidere concessa ai militari, il provvedimento di Oronzo Reale, mettendo ordine in tutta una serie di leggi emanate negli anni 50 in poi, contiene altre disposizioni lesive delle libertà personali. Con l'approvazione della legge, che prendendo il nome dal suo promotore viene detta Reale, viene concessa alla polizia il diritto a eseguire perquisizioni personali senza il consenso del magistrato, consentito l'arresto in flagranza di chiunque venga trovato in possesso di armi improprie, definite secondo un concetto talmente ambiguo da poter corrispondere praticamente a qualunque cosa, e non soltanto ad armi vere e proprie. Reintrodotta la misura del confino di polizia, facilitato il fermo di chiunque, in qualunque circostanza, possa essere semplicemente considerato sospetto. Il tutto veniva presentato agli occhi dell'opinione pubblica come necessario a difendere gli onesti dall'attacco dei violenti, dei criminali e soprattutto dei terroristi. Perché, come scrive con pauroso candore Giovanni Bovio sul Corriere della Sera del 4 maggio del 75, la situazione è d'emergenza e come tale non può essere affrontata che con provvedimenti di emergenza. La rinuncia che quindi siamo costretti a fare ad una fetta della nostra indipendenza, la sottoposizione di ognuno ad un aggravio di controlli e ridare vita ad istituti caratteristici del regime di polizia, è il duro prezzo che bisogna pagare per ripristinare l'ordine, per liberarsi dalla paura dei fuorilegge, dei vandalismi, degli esaltati, dal terrorismo, dei fanatici.
Il ragionamento del giornalista, pronto a barattare la propria libertà con un ambiguo concetto di sicurezza, raccoglie un consenso che, ignorando le proteste del Movimento Democratico, abbraccia non soltanto la maggioranza silenziosa dei cittadini, ma anche le forze considerate progressiste, a partire dal PC. Per questa ragione, non appena viene seppellito Gennaro Costantino, l'ennesima vittima del comportamento violento della polizia, lo schieramento bipartisan che sostiene il pacchetto del ministro dell'interno deve vedersela soltanto con un'opposizione debole ed isolata e, a schiacciante maggioranza classificata con il numero 152 sulla Gazzetta Ufficiale, il 28 maggio del 1975 la legge Reale viene approvata sulla scia di un'emergenza che, anche quando non sarà più necessario gettare negli occhi dell'opinione pubblica il fumo della lotta armata, continuerà a giustificare con dolorosa costanza il grande numero di lutti provocati dalla polizia con la complicità indiretta dello Stato. E beh, allora andiamo un po' a riprendere questa legge Reale, che poi si completerà con l'articolo 90 del sistema penitenziario, e lo andiamo a fare dal libro Il proletariato non si è pentito, a cura di Adriana Chiaia. Libro che potete trovare in consultazione dal Porfido quando glielo restituirò. Allora, appunto, avete già sentito dal resoconto relativo a Costantino quello che attiene appunto alla legge reale, appunto, i suoi punti principali, soprattutto la limitazione della concessione della libertà provvisoria, il primo degli articoli, e poi appunto l'ampio incontrollabile potere che viene dato alla polizia, il fermo giudiziario e la facoltà concessa alle forze dell'ordine di sparare in caso sospetti, quindi di compiere sostanzialmente esecuzioni sul posto, che unito all'impunibilità garantita agli agenti di polizia, insomma, davvero costituisce una vera e propria licenza di uccidere. Inoltre la legge stabilisce l'ampliamento della discrezionalità della magistratura con la reintroduzione appunto del confino per motivi politici e l'espulsione dal territorio italiano per gli stranieri non in grado di dimostrare la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento, cioè quello che succede ancora oggi, è l'impossibilità di soggiornare legalmente in Italia se non si ha un lavoro, e se si ha un lavoro nero chiaramente si è privo di documenti e quindi non funziona. La data a questa legge, vantando di avervi fatto inserire ben 7 articoli rivolti a reprimere le organizzazioni neofasciste, con inasprimenti delle disposizioni contenute nella legge Scelba numero Pancopallo. Insomma, a parte l'ipocrisia di dar credito alla volontà antifascista dei governi democristiani, questi articoli furono un alibi per un totale disimpegno nella campagna per la messa fuori legge del Movimento Sociale Italiano, che il movimento rivoluzionario conduceva nello stesso periodo nei soli modi possibili, e cioè impedendo ai fascisti di parlare nelle piazze e di portare a termine le loro spedizioni punitive nelle fabbriche e nelle scuole.
Interrompiamo un attimo la lettura per dare un altro cisti che ha raggiunto un po' di tempo fa, non l'abbiamo visto. Sempre in Val di Susa, a pattuglia a Borgone sulla statale 25, fermano furgoni su entrambi i lati e fermano anche le macchine. Quest'oggi sono veramente assatanati in Val di Susa.
Con questi racconti di questo maggio 1975. Arriviamo a parlare dell'uccisione di Alberto Brasili il 25 maggio del 1975. un racconto di quello che sono i minuti immediatamente precedenti all'omicidio. Fermi sotto una colonna di Corso Vittorio Emanuele, Alberto Brasili e Lucia Corna riprendono fiato. Sono appena usciti dal cinema e c'è una sola cosa in quel posto che incrina la bellezza di cui i ragazzi si sono circondati. Si tratta di un adesivo con il disegno di una fiamma, le lingue di fuoco segnate dagli stessi colori della bandiera italiana e alla base tre lettere MSI, Movimento Sociale Italiano. Quella sigla ad Alberto sembra un insulto, con un movimento istintivo alza il braccio verso l'adesivo, stringe tra le sue dita un lembo scollato e lo strappa. Ci vuole coraggio, oppure incoscienza, per fare una cosa del genere a poche decine di metri da Piazza San Babila, proprio sotto la scalinata su cui è abbarbicato il Bar Linus, notorio luogo d'incontro per i fascisti, nel centro del cuore nero di Milano.
Fuori dal bar staziona pigro un pugno di faccine rosi dal look inconfondibile. Pantaloni di besozzi, maglioncino di cashmere, scarpe di cantori con la punta rinforzata d'acciaio o stivali camperos e calati sugli occhi, anche di notte, un paio di Ray-Ban con la lente a goccia. Vedono tutti i camerati, o come li chiamano a Milano, i sambabilini. Non passa un minuto che decidono. Quello è un cinese, dai che lo facciamo. Alberto e Lucia, intanto, sempre tenendosi per mano, attraversano Piazza San Babila. Poi, imboccato Corso Monforte, continuano a camminare per via Visconti di Modrone. Dietro di loro, cinque fascisti si dividono in due gruppi, per non dare nell'occhio, e confondendosi tra i passanti, li seguono. Aspettano il momento buono, i fascisti, e quando Alberto e Lucia arrivano all'angolo con via Mascagni, lo trovano, attaccano tutti insieme. Colpiscono con i calci e con i pugni finché Alberto non cade per terra e Lucia è sospitta in un angolo. Quindi urlano, così impari a passare a Piazza San Babila, e si accanniscono sulle vittime completamente indifese. Non basta ancora, da 30 minuti sono passate le 10 di sera. La luce della luna si specchia nella lama dei coltelli. Le armi dei fascisti straziano le carni di Lucia, colpite due volte al torace, e affondano nel corpo di Alberto. Cinque fendenti raggiungono gli organi vitali del ragazzo. Soltanto un cadavere, quando la mattanza finisce e i soccorritori, impotenti, lo sollevano dall'asfalto per portarlo in ospedale. Alberto Brasili muore il 25 maggio del 1975. Il giorno dopo, la notizia dei ragazzi aggrediti dai fascisti finisce sul giornale, ma nell'aula magna dell'Università Statale, santuario del movimento studentesco, non c'è la folla delle grandi occasioni. Alberto non è un compagno celebre, un militante sempre alla testa dei cortei e delle manifestazioni. Il ragazzo viene dal San Siretto, dove le abitazioni, come quella di Alberto, sono disposte facendo in modo di assumere la forma di una X. Gli architetti fascisti, però, non hanno avuto il tempo, a causa del crollo del regime, di completare l'opera, che in un delirio di potenza prevedeva anche un isolato a forma di D e un altro a forma di U, in modo da utilizzare l'edilizia popolare per omaggiare Benito Mussolini e formare la scritta Dux.
Di Alberto, un operaio, lavora alla Recordati, un'officina farmaceutica che spande in tutto il quartiere un intenso odore di ospedale. Anche Alberto comincia a lavorare molto presto. A 14 anni è già in officina. In seguito viene assunto alla DT, una lingua di antifurti elettronici, ma non rinuncia a studiare. Il 1975 non doveva essere l'ultimo anno della sua vita, ma l'anno della maturità, conseguita frequentando i corsi serali del Settembrini, un istituto tecnico industriale. Un evento importante, lungamente atteso e interpretato in casa Brasili come una faticosa occasione di riscatto sociale. Frequentando l'ITIS Settembrini, Alberto Brasili partecipa alle lotte per il diritto allo studio e per protestare contro l'introduzione del biennio sperimentale e tra i numerosi studenti che occupano la scuola, guadagnandosi un fascicolo con il suo nome nello schedario dell'ufficio politico della questura. Certo, i fascisti non hanno attaccato Alberto Brasili per questo, eppure, come scrive Stefano Bonilli sul manifesto del 27 maggio 1975, non è, come alcuni giornali hanno tentato di accreditare, un errore di persona, è un delitto fascista che si lega perfettamente al clima che la destra sta preparando a Milano in vista del comizio di giovedì, anniversario della strage di Brescia. Per quel giorno il Movimento Sociale Italiano è in programma di aprire la campagna elettorale con una manifestazione in Piazza degli Affari, a pochi metri da Piazza del Duomo. Milano però ha negato tutte le sue piazze ai fascisti per bocca del suo sindaco, il quale, dopo l'assassinio di Claudio Varalli, aveva preso solennemente questo impegno. Questa uccisione a freddo, apparentemente inspiegabile, ha lo stesso impatto psicologico di un attentato dinamitardo. Effettivamente, la morte di Alberto Brasili non animò le sollevazioni che caratterizzarono invece le esequie di altri militanti di sinistra uccisi dai fascisti o dalla polizia. Eppure, l'effetto paura della morte di Brasili sulla gente, non solo di Milano, fu maggiore del solito. Fino a quel momento, infatti, le notizie degli omicidi politici potevano essere depotenziate, accostando alla cronaca degli eventi il pregiudizio secondo il quale le vittime della violenza avessero una qualche colpa particolare, a cominciare da una militanza troppo accesa nelle file del movimento studentesco o di qualche altra organizzazione extraparlamentare. La storia di Alberto Brasili, invece, dimostra che per morire può bastare molto meno. Un certo capo di abbigliamento, un determinato modo di portare i capelli, un minimo gesto di ribellione può essere sufficiente ad aizzare la reazione fascista e le sue conseguenze micidiali. Con questa consapevolezza, un regista come Carlo Rizzani si ispira alla morte di Alberto Brasili per girare un instant movie completamente ispirato alla realtà. Il film si intitola San Babila, ore 20, un delitto inutile. Tell a molti di questi casi, insomma, chi viene individuato come colpevole generalmente non paga. E quindi, seppure nel 79 gli imputati per questo omicidio vengono condannati a 16 anni e 9 mesi di prigione, il principale protagonista dell'omicidio, tale Enrico Caruso, non accetta la sentenza, se ne va in quel dei Caraibi. Precisamente a Santo Domingo, insomma, in particolare la storia, così la racconto brevemente senza stare a leggere di sto qua, perché pur dandosi latitante, insomma, questo torna in Italia per fare tutta una serie di rapine e garantirsi in questo modo un soggiorno di tutto rispetto in quella di Santo Domingo. Chiudiamo qui dunque i nostri resoconti di cronaca nera degli anni 70, sì, in particolare nel 75 davvero tantissimi, cioè stiamo andando appunto da aprile che ce n'erano moltissimi, 4 addirittura, ma anche abbiamo visto 2 in quel di maggio, anche 2 se non vado errata, un campanile, anche una ragazza, sì, Yolanda Paladino, nel giugno del 75, e poi si va a novembre, però nel frattempo anche muoiono i militanti della lotta armata.
Sì, muore Maracagol, muore la Mantini, sorella, sì, di...
Muore anche poi un altro militante dei NAP, insomma... Poi sì, racconteremo anche di loro.
La mattanza
comunque,
è stata,
sì,
notevole nel 1975.
Eh sì, e anche poi negli anni a venire. Allora salutiamo anche i Pink Floyd,
sì,
che ci hanno
base.
Fatto da base fino adesso.